Manu,
è la puntata delle puntate.
Ci sono storie che per finire devono iniziare. E oggi inizia e finisce il 2023.
In realtà finisce tra 9
Vabbè,
giorni.
Però mettetevi comodi perché sta per iniziare i Cropscar.
L'ultima puntata.
Best camera dell'anno. Sigla. Manu,
siamo qui.
Quanto sei?
Io sono 2 mesi che aspetto questa puntata.
Sai che anch'io, forse aspetto più questa puntata che il Natale.
Ci sta, perché questa puntata coinciderà probabilmente con delle denunce, delle
non
percosse,
credo, no.
Delle aggressioni fuori dallo studio, qualsiasi cosa.
È stato un anno,
posso dire, terrificante, una merda di dimensioni bibliche.
Io credo uno dei peggiori che l'umanità abbia mai visto in questo periodo. È stato un anno duro, durissimo per le review.
Sì, e soprattutto un anno durissimo vissuto dal punto di vista di chi queste camere le deve provare.
Sì. E io direi di partire perché abbiamo tante cose
abbiamo
da dire.
Abbiamo tante cose da dire, tante cose da vedere e io avrò anche ad un certo punto un messaggio fondamentale da lanciare.
Ho paura, però cominciamo. Manu, cominciamo con Canon. Lo so, quest'anno Canon ha affrontato secondo me un percorso che io speravo avesse dimenticato con la serie Reflex e invece ce lo siamo ripuppati alla grande, cioè colpire tutto, che è un po' la strategia di Sony, però
fatta ancora peggio. Io, come ho già detto in non poche puntate, non sono per niente favorevole alla strategia di Sony, mi fa abbastanza schifo, sarò molto
però,
onesto.
Però secondo me Canon ha fatto...
Canon... ha portato quella strategia, secondo me, ad un livello ancora più basso perché ha riesumato i cadaveri...
Della serie M,
ma del passato.
Sì.
Perché
sì.
Se c'è una cosa che io non rimpiango del passato fotografico è tutto il mondo delle entry e mid-level reflex.
Esatto, invece Canon quest'anno è riuscito a fare
tutto. Ci ha proposto
la
6D, perché
esatto.
Questa è la 6D di oggi.
Eh sì, la R8, che è questa macchina full frame, che praticamente è una R6 castrata, semplicemente col sensore non stabilizzato, un po' meno cose, un po' meno tasti, raffiche, eccetera. Però è una macchina insipida.
Sì, sì, è una macchina che per un amatore è troppo.
Sì, esatto.
Per un professionista è nulla, perché non è neanche poco e nulla, non va bene neanche come secondo corpo questa merda. È proprio...
Sì, hanno fatto questa sorta di full frame entry level,
sì,
che costa 1800 euro. Però con un parco lenti ipercar, ne abbiamo già parlato, e a quel punto lì o ti compri una R6 usata.
Che a quel punto lì ha più senso.
Oppure spendi.
Ma piuttosto la R primo modello usata, piuttosto.
Madonna santa.
Se proprio devi comprare questa merda qui, compra la R o addirittura la RP.
Oppure comprati una 5D Mark IV, perché tanto per fare foto va alla
oppure
grande.
Oppure compra un altro brand.
Esatto. E,
questa è veramente paccottiglia.
Più che altro, io posso dire una roba, a me questa roba di fare delle full frame entry level ha un po' rotto il cazzo, perché secondo me il full frame si deve portare dietro anche una mentalità di costi che non è solo il corpo macchina, perché il corpo macchina full frame è il minore dei problemi.
Sì, assolutamente.
Questa è la macchina con cui, secondo me, Canon ha voluto provare a contrastare un po' A7 III, che comunque, che ci piaccia o no, continua a essere molto presente, e allo stesso tempo contrastare ovviamente un'altra full frame che ha distrutto il mercato, che è la S5 II. Ne parleremo dopo, però non è né carne né pesce, perché il sistema EOS R costa ancora un botto, e quindi spendere 1800 euro per un colpo full frame, quando poi per una lente normale full frame te ne costa altrettanti, non ha molto senso, secondo me.
No, ma poi secondo me tu hai toccato un tasto fondamentale. Io vorrei che questa cosa, prima ancora da chi parla di fotografia su internet, nel mondo in generale, venisse fatta anche ancora prima dai brand, ovvero educare i fotografi, gli amatori, quello che vi pare, al... Se vi comprate una full frame, dovete accompagnarla con lenti di un certo tipo. Questa è una di quelle camere che, tralasciando questo discorso qui, proprio del sistema R che ha un problema, non avendo terze parti, di conseguenza vi dovete puppare volenti o nolenti le lenti di alto livello. Per quanto riguarda tutti gli altri marchi che stanno attuando questa filosofia, perché l'ha fatto Sony, lo faceva Nikon e l'ha fatto, perché la Z5 era questa roba qui sostanzialmente.
E ce la ricordiamo tutti.
E ce la ricordiamo tutti quanti. la gente che compra queste camere poi non va a spendere 2000 euro per una lente, ma non ne spende neanche 1000. Poi sono quei gli stronzi che vengono sotto i nostri video a chiedere: oh, ho la 7.4, mi consigli una lente sotto i 300 euro?
Esatto.
No, non te la consiglio perché è un'idea del cazzo.
Ci sta, ci sta. Però andiamo avanti, perché se questo era il peggio, come sempre, scavando
Canon
sotto il
quest'anno
peggio.
È come ravanare in un bidone dell'umido. Sì. Avanti.
Il peggio ha un limite, ma se scavi trovi R50
questo
ed R100.
Quando ravani nel bidone dell'umido di cui parlavamo e prendi il merdone che qualcuno ha buttato.
Io non ho parole, dirò due cose. Non è che non ho parole, perché qualcuno dirà: però la ZV-10 di Sony è uguale. Ritorniamo sempre al solito discorso. Sony si può permettere una ZV-10 perché ha anche un ecosistema PSC e di terze parti talmente ampio che fare una PSC così economica ha senso. Canon ha riesumato esattamente M50 ed M100, due macchine che andavano bene per fare fermaporte o per il mercato giapponese. Eccoci qua, mercato giapponese riproposto.
Questa roba è tremenda. Queste sono le macchine che vi vendono da 1 euro e media. World.
Esattamente.
Se andate lì vi appioppano questa,
questa
roba.
Questa è la 2000D, la 1200D.
No, 1200D, la 200D, quelle robe lì che trovate nei cestoni. Eccola qua.
Cioè, guardate il mount RF, quanto cazzo sta male su una PSC.
Costo?
Costo troppo, penso 700 euro almeno.
Top.
E non lo so, non, per quanto mi riguarda io non ho parole, non voglio spenderne perché secondo me c'è ancora una cosa che è peggio di questa.
Sì, la discesa nell'oblio continua con la, non mi ricordo il nome di questo incubo.
V10.
V10. Questa camera, Dyson. Questa camera qui per me è un mistero.
Allora, io adesso dirò una cosa.
Vai,
non sono pavido, la butto di fuori.
Vai.
Siamo stati al, come si chiamava quell'evento? Beh, l'evento di fotografia di Milano che c'è stato.
Big Motion.
A un certo punto, dato che sono una faccia di merda, mi sono avvicinato allo stand Canon che aveva questa roba qua.
Io ci tengo a precisare che me ne sono andato dalla vergogna.
Una PR di Canon, credo, dell'agenzia, non lo so, si avvicina e mi chiede cosa ne pensavo, non sapendo chi fossi. Non è che dovrebbe saperlo, però
sì.
Possiamo dirlo. Forse avrebbe dovuto saperlo, però questo è un altro discorso che non, di cui non tratteremo oggi.
Non necessariamente.
Io ho detto che questa macchina mi sembrava una merda. O edulcorando un pochino, non troppo, però. Mi è stato detto che assolutamente non era vero, che molti vlogger sceglievano questa macchina, che molti gamer e streamer avrebbero scelto questa macchina per streamare.
Adesso io vi invito, chiunque, pubblicamente invito anche Canon, a venire sotto questo video
a farmi
la lista. Io voglio i nomi, cognomi e link del canale di tutti i vlogger e streamer che usano questo incubo. Io voglio la lista adesso qui sotto. Se voi mi fate la lista di almeno un nome...
Che l'hanno comprata, eh?
Che l'hanno comprata e non che gliel'ha regalato Canon o che prendono il cash per far finta di utilizzarla perché poi usano altro e questa la buttano nel cesso. Io chiederò scusa nella prossima puntata di Messa
Fuoco. Si chiamerà... Messa Fuoco chiede scusa.
Ci sarà una puntata di 10 secondi in cui Messa Fuoco chiede scusa a Canon. Voglio la lista qui
sotto.
Detto
questo, io aspetto la Mark II al barco.
Questa macchina è veramente una merda. È peggio di un action cam.
Sì.
Non ha la comodità di un action cam.
No.
Non ha la qualità di uno smartphone.
Però, sensore da un pollice, cioè, questa è la discussione che c'è stata in atto. Io sono stato rimproverato.
È scomoda che fa.
Dammi la camera, Ciccio. Io sono stato rimproverato perché mi è stato detto: ma questa è sensore da un pollice. Ancora dopo anni che questa stronzata avviene, il sensore non conta un cazzo se la macchina fa schifo.
Lo schermo fa vomitare, la qualità fa tutta la parte è di ripresa automatica perché un vlogger usa tutto in maniera usa tutto in maniera automatica, cioè gestisce le cose in una maniera terrificante, neanche la GoPro 5 faceva così male. Io effettivamente l'ho provata. Ho visto che l'ha provata lui, ho detto: sapete che c'è, ragazzi, io me ne vado via perché non ne voglio sapere niente. Qui voglio dire la mia su una cosa. Ragazzi, io so che tanti colleghi, anche italiani, l'hanno avuto modo di provare.
Chi?
Qualcuno l'ha provata, mi pare.
Non lo so, io non l'ho vista da nessuna parte questa macchina.
Io ho visto qualcuno che l'ha provata, non mi ricordo chi perché mediamente mi fanno cagare tutti i video che vedo. Se un prodotto fa schifo, come le due camere che sono uscite prima, possiamo ridarmi quei due incubi come queste due e queste so che le avete provate e venite da noi a dirci: sono una merda, non so che cazzo dire nel video. Ditelo nel video, basta leccare il culo per provare un prodotto 3 giorni e non siete manco pagati, basta, dite, se un prodotto è una merda, ditelo con i dovuti termini perché sul canale nessuno di noi ha mai detto sono una merda, lo diciamo qui, ma
vabbè, questo è anche
questo è uno spazio
siamo coloriti qui,
è uno spazio dove in questa stanza le cose sono diverse, non è vero per niente, però almeno abbiate la faccia tosta di dire questo prodotto secondo me non ha niente da dire sul mercato.
No, questa roba, esatto, per me questa qua è, adesso noi diciamo merda così per ridere, scherzare, fa parte del linguaggio, però questo prodotto qua non ha nulla da dare al mercato in più rispetto a quello che già il mercato offre.
Anche perché avete action cam ormai con lo schermo flippabile H, questa, perché sono anche da un pollice ora,
sì sì,
H questa grossa, però così ve la mettete veramente in tasca, gli smartphone con una qualità nettamente superiore e fanno anche le foto a differenza di questa merda qui. E per chi, vuole essere più pro, ci sono camere già un pochino più strutturate da utilizzare con
e poi soprattutto obiettivi. Ci ripeteremo nel corso di questa puntata, ma ragazzi, il mercato dei vlogger che i brand continuano a inseguire sta cambiando talmente in fretta e soprattutto hanno talmente tanti soldi che continuo a ripetere, o si usa iPhone o si usano macchine decisamente più avanti di iPhone.
O piuttosto una PSC seria, però con una bella lente, quindi però a quel punto lì hai già speso 1.500-1.600.
Esatto, quindi secondo me, poi per carità magari le vendite ci potranno dire che è il contrario, assolutamente, poi io vi ricordo sempre che questa roba qua viene prodotta anche guardando un mercato giapponese e orientale che è completamente diverso dal nostro, M50 ad esempio ed M100, Canon ne ha vendute una madonna.
Ma io le ho viste molte anche in Italia, però sono proprio quelle classiche camere da cestone del Media World,
esatto,
che le trovate, buttate lì dentro.
Però secondo me, a differenza degli anni in cui quella roba lì andava, ora gli smartphone sono molto più potenti, il mercato è cambiato decisamente di più, tutto
sì,
diverso. Piuttosto, io ripeto, brand del cazzo che state guardando questo video, fate delle compatte veramente fighe come la GR3 o la X100V, quello è il mercato, ve lo stanno dicendo tutti, ve ne state sbattendo il cazzo.
Letteralmente ci sono camere che sono diventate introvabili come l'oro.
Ma ci stiamo tornando indietro adesso. Ne abbiamo già parlato, ma stiamo tornando indietro. Adesso su TikTok è iniziata l'era delle Fuji vintage di 10 anni fa, perché quelle costano un cazzo.
Impossibile produrre una compatta. Invece facciamo, continuiamo a fare sta merda e poi rompete le palle con il
andiamo
clima
avanti, va.
L'ecosistema, il riciclo dei prodotti. E posso dire una cosa?
Certo, guarda,
questa camera non sarà la peggiore di questa giornata. Avanti.
Fuji!
Questa è tipo la discesa di Dante nell'inferno diventata.
Mia cara Fujifilm.
Ragazzi, c'è poco da... Allora...
Sarà il 2024 l'anno in cui Fuji tornerà a parlarci? Assolutamente no. Parliamo di XS20.
In realtà, io questa camera qui sono un po' dispiaciuto.
Anch'io.
Perché il primo modello per me è stato veramente, a mio avviso, un colpaccio di quelli proprio di prima categoria. Perché era veramente una camera figa, solida. Una camera che poteva essere in maniera molto sensata il secondo corpo, perché costava pochissimo.
Sì.
Ed era, a mio avviso, la camera perfetta. Perfetta. Non esiste altra parola se non perfetta per chi si inizia ad approcciare a questo mondo o che ha bisogno di qualcosa per, ad esempio, streamare piuttosto che vloggare, perché era piccola, aveva delle ottime prestazioni. Io l'ho usata anche per ritratti, cose anche un pochino più complesse. I file sono buoni, classici file Fuji. Questo è il modo
di rovinare un settore.
Per mandare completamente in vacca tutto quello che si è creato nel giro di 2-3 anni.
Sì, sì,
perché
sì,
c'è la gente tuttora che, ad esempio, arriva sotto alcuni miei video in cui parlo dell'XS10 chiedendomi se ne vale la pena ancora oggi, perché questa costa troppo. Perché mettere il 6K in un prodotto del genere vuol dire che nella testa avete la segatura. Cioè non ci sono altri modi. Perché farmi costare questa camera 2000 euro, perché costa così, senza niente.
Un po' meno, sì, 1.700 comunque.
Siamo lì da 900 a 1.700, ce n'è di roba in mezzo.
Sì. Lo so, purtroppo hanno fatto, secondo me, non lo so cosa... Cioè, non lo so proprio perché, perché... È veramente un peccato.
Ti dico io subito il perché. Perché sostanzialmente Fuji non ha le camere per fare la gara a chi flexa le specifiche più potenti. L'8K.
Certo, sono d'accordo.
Sostanzialmente le uniche camere su cui Fuji potrebbe mettere dentro quella roba lì in maniera sensata
sono le GFX.
Sono le GFX e forse l'XH2S. Sì. Il problema è che l'ha fatto uscire prima che tutti iniziassero questo giro di boa. Quindi Fuji non poteva far uscire l'XH3 ora, perché chi ha l'XH2S andava alla sede di Fuji in Giappone, gliele tiravano i vetri. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso l'unica camera che potesse, forse, perché c'ha la ventola quindi non può fare questa cosa qui, visto che se gli mettono l'8K scoppia probabilmente questa cosa qui.
C'è la ventola che si stacca questa.
È incredibile, posso dire un'opera massima dell'ingegneria. E ci hanno messo, e l'hanno messa su questa camera qui perché era l'unica che potevano snaturare. Perché era l'unica che gli è rimasta in cui potevano fare questa cosa qui.
Sì, questa è la macchina che secondo me ha segnato un passaggio di Fuji fondamentale nel bene e nel male, nel senso che l'X-S10 è stata veramente uno spartiacque, secondo me super interessante. Io continuo a dire che sul canale trovate due video, secondo me, dove l'abbiamo raccontata in lungo e in largo.
E io continuo a consigliarvi tutt'oggi di acquistare, nonostante sia invecchiata un po' malino, sinceramente, sì. Però a mio avviso per quel che costa ad oggi, per me 10 a 0 su questa qua.
Però il punto è che questa qua è stato secondo me il passaggio che ha segnato Fuji l'inizio dell'inseguimento verso la filosofia Sony, non tanto nella quantità di prodotti ma nella tipologia, perché l'X-S10 ha un po' snaturato quell'aspetto vintage,
sì.
Gli ha dato un tono un po' più da mirrorless classica e allo stesso tempo ha fatto quello che secondo me poi purtroppo è arrivato a piede tesissimo su XH2 e XH2S, cioè di portare Fuji fuori dalla rotta che stava inseguendo.
Esatto.
Perché adesso, sinceramente, se devo dire se la XT5 segna ancora un punto di Fuji, io mi dico, boh, chi cazzo se la ricorda la XT5?
Sì, è una camera di... Più che altro Fuji, la cosa che noto io è che ha perso tanta identità, a mio avviso.
Sì.
Perché io fino a qualche anno fa, se pensavo a Fuji, mi venivano in mente la XT4, la XT3... L'X100V,
le Pro.
Le Pro che sono state completamente abbandonate e sono secondo me il prodotto più figo di Fuji, anche più dell'X100V. C'era l'X4 che era una bellissima camera secondo me. C'erano un sacco di prodotti che si distinguevano sia per finalità, c'erano le XT100 e tutta quella parte lì, sia per estetica, certo. Erano delle camere che se tu prendevi quella roba lì è perché cercavi una determinata cosa.
Ma la X-Pro rimane una delle camere più belle da avere addosso.
Anche secondo me, e infatti sistematicamente ogni annuncio di Fuji, se aprite i commenti c'è qualcuno incazzato come una biscia che ha la X-Pro 3 e dice, raga, ma almeno un aggiornamento, non dico la 4, almeno un aggiornamento per la 3. E di conseguenza, secondo me Fuji ha, non lo so... Cercando di inseguire questa modernità, diciamo così, ha completamente snaturato. Perché se io ora penso al parco camere di Fuji, attualmente in produzione, sono le due XH, sì. XH2S e XH2, la GFX, questa, esatto. E la XT5. Letteralmente l'unica sopravvissuta della filosofia Fuji è la XT5, che non è altro che una XT4... In cui ha detto, raga, visto che bisogna aggiornarlo un attimino, perché sennò non se la compra più nessuno la XT4.
E abbiamo fatto dei sensori che dobbiamo buttare da qualche parte e mettiamo le cose.
Cambiamo il nome, ci aggiungiamo due cagate e l'abbiamo fatta. Però se guardate le altre, sembrano la versione tarocca delle Sony, sembrano.
Sì, sono
ed è veramente un peccato. Secondo me questa camera qui è l'esempio perfetto di questa filosofia di Fuji che sta andando un pochino...
Sì, diciamo che adesso passando alla camera successiva, eccola qui, la GFX 100 Mark II. Qui invece secondo me è stato fatto un lavoro un po' più di fino, cercando finalmente di unire le due cose, perché poi anche qui c'è stata la GFX 100S, poi c'è stata cioè è stato un po', finalmente hanno riportato una quadra, perché avere tre modelli di GFX non
sì, di cui
senso.
La 52...
Sì, io spero che le 50 vengano buttate nel cesso.
Sì, erano obiettivamente inutili e con delle prestazioni ridicole.
Però ecco, qui secondo me hanno finalmente dato un senso a questo medio formato.
Sì, questa è una medio formato a tutti gli effetti.
Io continuo a dire che questa è la medio formato da comprare per lavorare nel mondo reale, nel senso che abbiamo provato e stiamo provando l'Hasselblad.
La X2D.
È stupenda, i file sono... inarrivabili,
sono fuori di testa,
però effettivamente nell'uso di tutti i giorni, nel lavoro reale, per chi non fa magari solo prodotto e basta, non è una macchina con queste performance incredibili,
sì,
da giustificarne
la
il costo.
Potete utilizzare come una qualsiasi altra camera sostanzialmente,
sì, sì,
che è questa la differenza con le altre medio formato, che sono molto lente, richiedono una cura anche quando si batte il fuoco, molto più non dovete fare affidamento in maniera cieca sull'autofocus.
Esatto.
Questa la potete utilizzare come una qualsiasi altra fotocamera ed effettivamente questa sicuramente per i più è la camera da acquistare se si vuole il medio formato. Infatti io su tantissimi set ad esempio vedo la GFX 100.
Sì, sì, ne vedo un botto, cioè nel senso ce n'è proprio tante, vedo anche tante campagne scattate con questa macchina, cioè ci sta. Secondo me questo è il compito di Fuji eseguito bene, cioè aspettare, capire cosa serve, comprendere il mercato e muoversi in una direzione
e
sensata.
E soprattutto non comunicarlo mai. Visto che per questa ci fanno vedere le fotele del paesaggio.
Lasciamo perdere, andiamo avanti, va?
Oh, finalmente qualcosa di bello.
Godendo.
sì, io penso che potremmo già andare alla prossima camera con, solo con questa parola.
Non so, io per Q3 voglio semplicemente dire una sola parola. Bella in culo.
Io, devo essere onesto, io non mi aspetto, io quando siamo stati invitati a provarla, e sapevamo già che era questa camera qui, avendo ben presente Q2, non pensavo che una camera del genere si potesse rivoluzionare così tanto, perché lo schermo flippabile è comodissimo e uno dice, ma su una Leica del genere non ha senso. In realtà è stracomodo, soprattutto quando si fanno video. Il comparto video, onestamente, poteva andare veramente molto peggio. In realtà è iperutilizzabile, fa l'8K.
Anzi, secondo me, tra l'altro, è anche un buon segnale di Leica per una futura SL3.
Esatto, perché è un... io, ad esempio, l'ho utilizzato qualche volta e ce l'ho fatto, cioè, mi sono trovato molto bene. Il sensore è magnifico, questo 60 megapixel che va a 36-18, bellissimo. Io l'ho utilizzata, ne ho parlato in un video poco tempo fa, su un lavoro, e avere questa scelta tra tre risoluzioni è stato comodissimo. È veramente un prodotto, secondo me, che è stato preso, è stato trasformato, non rivoluzionato, però si vede proprio che è un'evoluzione dei modelli precedenti. Cioè, se tra Q2 e Q1... dici, sì, vabbè, alla fine una più o meno può valere l'altra. Ecco, tra Q2 e Q3 c'è un bel salto.
Sì, io sono d'accordo. Secondo me è anche molto maturo da parte di Leica aver fatto una macchina del genere, perché è una macchina molto moderna. C'è un sacco di tecnologia.
Vero.
C'è un sacco di voglia di comunicare. Comunque una camera che, ricordiamoci, perché Leica aggiorna le macchine ogni quasi 5 anni, quindi comunque una macchina che si deve portare avanti per un bel po', e al di là delle, ovviamente, edizioni limitate che ci saranno, eccetera, questa è, cioè, Leica non è che fa degli upgrade sulla Q3, poi soprattutto, e hanno fatto veramente tutto bene. Per me è una gran macchina, è proprio una gran macchina. Togliamo il costo, non mi ripeterò su di Leica, non ho voglia in questo momento, però se volete comprarvi una Leica e volete fare delle foto sapendo che verranno sempre bene, perché questo è, quelle foto sono sempre belle, con uno dei file più belli che io abbia mai visto dopo quello della M11, questo è un altro discorso, mettiamo da parte un attimo. Questa è la Leica da comprare. È un investimento, come l'abbiamo già detto mille volte, però...
però siete certi che da quando l'acquistate ai prossimi 50 anni le foto saranno clamorose, sì, alla sì, stessa sì, maniera.
Assolutamente vero. Ok, è il momento di parlare di questa roba, perché io ce l'ho adesso. Ed è...
vabbè, in realtà M11,
è una M11 classica, però è importante che la gente capisca che dovete andare a provare questa camera. È fondamentale. Io ho bisogno che voi proviate questa camera. Magari succederà nel 2024 di creare un'occasione nel quale si possa provare questa camera dal vivo, e questo lo metto da parte.
Una cosa ipotetica.
Ipotizzando che. Ma provate questa cazzo di camera. Ma non perché dovete comprarla, non... provatela. Fidatevi.
Basta.
È qualcosa che secondo me, e ve lo dice uno, impallinato di perfezione dei cazzi, eccetera, ma
imperfezione dei cazzi.
Fidatevi di me. Andate in un Leica Store, provate la M11, godete e siete a posto.
Fine. Non c'è altro da aggiungere.
Basta.
Parlando della M11P, c'è da dire una cosa secondo me molto importante. Questa è la prima camera ad avere la certificazione sugli scatti, che certifica appunto che le fotografie sono state fatte con questa fotocamera qua, ci sarà modello seriale, eccetera, eccetera. E questa cosa è un passo importante secondo me nel settore, perché piano piano ora arriveranno sicuramente tutti quanti, soprattutto con tutta questa cosa dell'intelligenza artificiale. È doveroso iniziare a mettere questa cosa qua, questo marker sulle fotografie, perché in alcune occasioni si rischia di creare anche degli intoppi strani. E questa camera sostanzialmente non ha niente di nuovo se non questa cosa, qualche piccolissima miglioria, poca roba. È stata aumentata la memoria interna, tra l'altro ne approfitto per ritornare un attimino sulla Leica Q3. Per me, unico grande neo della macchina, l'assenza della memoria interna, su questa è stata espansa.
256 giga a differenza di 64 di prima, brand nel 2024, porca troia, per favore.
La memoria interna.
Cioè, veramente.
Ecco, vedi? Abbiamo già trovato un difetto alla GFX100 di prima, perché ora che ho ripensato all'X2D dell'Hasselblad, dentro ha un tera di memoria. Ora, io non pretendo un tera di memoria su tutte le fotocamere, anche se sarebbe molto bello, però ecco, su delle camere così costose, con delle prestazioni così alte, un pochino di memoria io ce la metterei,
anche
ragazzi.
Solo 64 giga,
esatto, giusto per portare a casa quei pochi scatti nel caso succeda un disastro interplanetario con l'SD. Sulla Q3 è un peccato che non ci sia, figo che sia stata espansa su questa, tra l'altro parlando un pochino nel Leica Store, con gli detti lavori, inaspettatamente è una delle principali leve per cui della gente è passata da M11 liscia a M11P.
È un
folle.
Mercato strano, è un mercato strano.
Folle questa cosa qui, però effettivamente è comoda.
Sì, 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 sì. Speriamo.
Alla
speriamo.
Fine 256 giga praticamente potreste girare senza SD.
Sì, sì, sì. Tra l'altro ricordo che la GR3... macchina del 2017-19,
sì, esatto,
ha 2 giga di memoria interna,
ma
si può fare, lo so, è una visione lunga dal termine. Andiamo avanti, va?
Ci stiamo rialzando,
Z8,
secondo me è una delle camere più interessanti di quest'anno. Io sono molto contento in realtà di questa camera qui.
Possiamo dirlo, citando un grande, il mirino migliore che abbiamo mai usato.
Io allora, abbiamo riscontrato, vi racconterò un aneddoto. Per me a livello fotografico il mirino è un signor mirino. Il problema è che appena guicciate in video il mirino fa vomitare. Io non abbiamo capito il perché, però sti cazzi. E per me questa camera è, secondo me, una di quelle camere che tra tanti anni sarà iconica. Sarà la D750,
secondo me è più la D850
o la D850, comunque quel tipo di camera lì.
Sì, 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 sì.
Perché questa è letteralmente il punto di rinascita di Nikon, che sembrava ormai defunta, sepolta,
più di Z9,
molto più di Z9, perché Z9 è una camera estremamente specifica per un, sì, per un certo tipo di fotografo. Questa invece è diventata la camera per tutti. È una camera secondo me
fantastica. Costa 4.000 euro, non è per tutti. Scusa, volevo provare a essere uno stupido che commenta i nostri video.
Andatevi a comprare la R8 di Canon. E per quanto mi riguarda è uno dei prodotti più interessanti, e anche lato video, per quanto Nikon zoppichi tuttora ancora abbastanza lato video, se la cava comunque alla fine. Ha sì delle problematiche, a mio avviso questa non è una camera per fare anche video. Io sono un fermo sostenitore del, se dovete fare video compratevi una cosa pensata per fare video.
Sono d'accordo, secondo me questa Z8 ha solo un enorme problema al lato video, che ha voluto fare troppa pipì. Questo è. Perché sì, ha un problema enorme, ha messo troppa roba senza avere la capacità di gestirla né a livello di menu né a livello di quello che è effettivamente importante per un videomaker. Poi che i video siano molto buoni, il log è veramente un bel log, non lo metto in dubbio, però c'è troppa roba. Troppa
questo
troppa
è vero
roba.
Anche a me ha dato un po' la sensazione che però mi è sembrato molto che Nikon abbia messo così tanta roba dentro
per dire ne siamo in grado.
È da un secolo e mezzo che non facciamo uscire una camera decente,
sì, 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 sì.
Lasciando ovviamente sempre perdere Z9, fate finta che non esista in questo discorso. Quindi ha detto dobbiamo fare qualcosa e sparare forte.
Secondo me l'unico problema di Z8 a livello di mercato interno di Nikon è stato il fatto che Z9 per molti è diventata quasi inutile. Perché,
è vero,
tranne delle piccole cose, alla fine, al di là del battery grip, eccetera, Z8 è praticamente più performante, soprattutto all'uscita, prima dei firmware update vari, eccetera, e costa di meno. Secondo me, e io continuo a dirlo, prima di fare un'ammiraglia bisogna finire una serie. È lo stesso problema di A1 di Sony. Stupenda, tutto, ma se poi A1 inizia una generazione, è ovvio che dalla generazione andando avanti
rimarrà indietro.
E infatti adesso ne parleremo poi, ma siamo lì. Cioè le ammiraglie secondo me devono chiudere un'era, in modo che dall'era dopo si riparta da modelli più base fino ad arrivare nuovamente all'ammiraglia. Non può essere lo spartiacque fra una mid generation e l'altra.
Più che altro, ad esempio la Z8 è un esempio perfetto, si crea poi anche una situazione strana, perché tu che hai fatto uscire prima un'ammiraglia, poi mi presenti una Z8 che è la quasi ammiraglia, c'è sempre stata quella camera lì. Il problema è che supera l'ammiraglia, o comunque al pari livello, perché ormai siamo a un livello talmente alto di tecnologia che veramente andare a superare certe prestazioni,
sì, sì, sì,
dovresti fare praticamente un'altra ammiraglia ogni volta. Il problema qual è? Il problema è che ora con Z62 con un bel po' di anni sulle spalle, quando avranno un aggiornamento, se non sono all'altezza di Z8, e non lo saranno perché Z8 è la flexata massima di Nikon, sì, verranno anche percepite molto meno di quello che sono realmente. perché non c'è un'escalation, ma è una montagna russa. E di conseguenza il grande rischio è che Z7-3,
che io spero non avvenga,
e Z7-3 effettivamente con Z8 è diventata totalmente inutile e stupida e senza senso. Infatti secondo me questa camera ha fatto buttare dal balcone tutti quelli che avevano Z7-2, e è che rischi di non essere all'altezza, ma non perché non è una buona camera, ma perché quello che è arrivato prima, senza essere un'ammiraglia, era incredibile.
Sì, 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 sono pienamente d'accordo.
È il grande, secondo me, il grande rischio che c'è al momento di Nikon. Infatti, secondo me, aspetteranno un pochino per Z6-3, perché devono un attimo capire come gestire questa cosa qua. Però io sono molto molto contento, perché finalmente Nikon ha ricordato al mondo cos'è un corpo macchina Nikon. Perché questo corpo macchina, a mio avviso, grande, pesante, quello che volete, miglior corpo macchina mirrorless in circolazione.
Sì, secondo me l'unico grosso problema è che hanno gestito un po' male la questione dei vari problemi che ci sono stati, dei nottolini che si staccavano, eccetera eccetera. Può succedere, non dovrebbe, su una macchina così secondo me non dovrebbe succedere. E speriamo che abbiano imparato la lezione. Io da Z6-3 ho grandissime aspettative, mi aspetto veramente una macchina di un certo tipo, e soprattutto mi aspetto una macchina che non sia una 7-4, ma sia qualcosina di più. Perché secondo me una full frame solida, con tutto quello che serve, cioè zero crop sul 4K, 60 in video, ma allo stesso tempo una buona raffica, eccetera, manca. Perché se anche guardi, ad esempio, Canon, la R6-2 per me non è una macchina, non è una full frame completa.
No, neanche per me.
E se tu guardi Sony, ad esempio, non ha una macchina fra la 7-4 e la R5. Non c'è quella full frame come era al tempo la 5D Mark 3 o 2, che faceva tutto bene, non troppo, non troppo poco. Ha sempre macchine un po' castrate, perché la R5...
Sì, o hai troppo o troppo poco.
Sì, oppure hai delle robe come il 4K 60 croppato della 7-4 che è una rottura di cazzo, però non hai alternative. Non c'è una macchina che dice ti do quello pulito. Quindi secondo me ci starebbe bene. Secondo me Nikon deve più copiare tipo la R6, ok? Questo è.
ZF. Allora, un prodotto strano che non mi aspettavo.
Io posso dire, secondo me, un prodotto interessante, ma non necessario in questo momento per
assolutamente
Nikon.
Secondo me questi, sai cosa hanno detto? Hanno detto: raga, qua abbiamo un sacco di corpi della ZFC.
Di stampi. È più grossa anche.
È più grossa.
È una macchina strana. Secondo me è meglio di una Fuji, sia a livello estetico che a livello di come è stata costruita.
Sì, in mano i pulsanti meccanici, visto che chi usa Fuji, ma se usi Fuji devi usare le ghiere. Ecco, queste ghiere qui sono intuitive, sono messe in posizioni molto comode per essere utilizzate senza dover guardare la camera 600 volte. E soprattutto, udite udite, hanno dei colori diversi le scritte, sì, questa... per riconoscerle velocemente.
No, ci sono delle ghiere molto interessanti, hanno fatto un bel lavoro, ci sono delle cringiate tipo il selettore del bianco e nero, è veramente una roba tremenda.
Sì, oppure quel piccolo display tipo gli orologi.
Sì, sì, che ti dice semplicemente il diaframma, il quale è la lente.
Che è inguardabile.
Hanno fatto un bel lavoro, ci sono dei problemi di design enormi come il grip, che è da denuncia
il
veramente.
Grip, se non utilizzate l'hand grip di Small Rig, infatti la vendono in bundle con quello non per caso, è letteralmente impossibile da impugnare. Sì. È impossibile.
Anche perché la macchina è tozza. Cioè, non è una ZFC. È una macchina tozza senza grip. Questo è il problema. Tanto è anche... sembra un po' più allungata.
Sì, è veramente strana. Cioè, se la vedete dal vivo, fa un effetto molto particolare.
Però, sinceramente...
Perché poi è anche bella pesante.
Sì, sì, sì. È proprio una macchina corposa. Secondo me ha solo un problema ZF, che non era il momento di lanciarla. Ripeto, con Z6-3 che ha bisogno di uscire, secondo me questa è una macchina che poteva starsene lì per un po'.
Questa secondo me è una gimmick che ha fatto Nikon. Non credo l'obiettivo di Nikon con questa camera sia venderne a vagonate.
Secondo me serve un pochino per chi magari vuole quella macchina esteticamente un po' bellina e magari prima comprava Fuji, trattenerlo un po' su Nikon. Questa è proprio una roba giapponese, ragazzi. Cioè, questa sì, è una roba che da mercato, se fosse stata un'azienda europea, non avrebbe mai visto la luce questa, no, roba
assolutamente
qua.
E poi secondo me, per me il vero problema di questa camera, che se tu mi fai una roba con un design del genere, poi mi devi fare delle lenti con un design
e non ce ne sono
del genere. Montare le lenti S di Nikon per Z su una roba così è orrendo, perché la camera poi ha tipo l'ultimo pezzo moderno e il corpo è come se tu avessi tipo... Forse questa devi la tagliamo,
Io la taglierei questa. Andiamo avanti, perché secondo me c'è tanto da dire ancora. Io passerei a loro due, che sono anche le macchine che ci stanno registrando in questo momento.
Patti e Selma.
E in realtà ne abbiamo parlato veramente tanto. Secondo me queste due macchine qua hanno due cose. La prima è ovviamente il fatto che Lumix si è ripresa da un momento buio.
Posso dirla senza filtri? Il fatto che Lumix abbia fatto qualcosa di rilevante. Esatto. In realtà è questa la cosa.
E allo stesso tempo, secondo me, queste due macchine qua hanno un'enorme importanza per questo settore, perché, e questo splitta di nuovo questo secondo motivo in altri due motivi, in primis perché questa è una camera che palesemente è stata fatta ascoltando i consumatori. Perché qui Lumix ha abbassato la testa e ha detto: signori, se vogliamo riprenderci da dove cazzo siamo, perché la situazione S1 era critica su tutta la fascia, ci sediamo e ascoltiamo cosa vuole la gente. Andando in perdita, perché l'investimento fatto su questa S5 è fuori di testa, dalla comunicazione, viaggio a Tokyo, a tutto quello che è stato fatto, al costo che ha, perché non costa un cazzo per quello che fa. Ma allo stesso tempo è un brand che ha deciso di ascoltare chi questa roba la usa. E infatti, ragazzi, S5 Mark II, per quanto mi riguarda, è una delle full frame, penso, più vendute dell'anno, senza troppi problemi.
Sì, perché se poi subentra il secondo punto, che a mio avviso è la cosa che la fa diventare realmente interessante, il prezzo. Sì. Perché è una camera che fa tutto,
sì.
Perché fa tutto e lo fa mediamente bene, a mio avviso con degli scivoloni belli grossi, perché la messa a fuoco migliorata tantissimo, ma è 3 spanne inferiori a qualsiasi altra camera che sappia fare dei video.
Il problema del Full HD che non ha la messa a fuoco su entrambe.
Sì,
le...
il fatto che alzando già di poco gli ISO esce un rumore fotonico in video, ha dei problemi grossi che ad esempio io personalmente non sceglierei se dovesse
sì,
essere la mia prima camera. Però è una camera che fa tutto. È una camera che fa tutto comunque nel complessivo bene, perché si riesce a portare a casa tutto senza problemi,
sì.
E costa meno di 2000 euro. È una camera che costa poco e questa camera è esattamente quello che sarebbe dovuto essere l'XS20, con la differenza che questa è full frame, quindi vi portate già a casa anche una camera full frame che comunque vi rimane da qui.
Sì, è una buona bicam, soprattutto è l'inizio di una transizione nuova di Panasonic che ci fa sperare in una S1-2, in un S1-R2,
esatto.
In un S1-H2, quindi insomma hanno tante cose che possono ancora fare.
Esattamente.
E Panasonic fa un lavoro di firmware molto molto buono sempre, quindi in realtà secondo me questa è una buonissima full frame entry level e quello che è stato a 7.3.
Esatto.
Per me questo è il riassunto perfetto. Che...
Esatto, io quella che capisco un po' meno è la X, secondo me, che non lo so, non, mi è sembrato un po' strano come prodotto, perché per le cose che aggiunge io avrei detto a questo punto fate una camera sola.
Sì, sono pienamente d'accordo, l'ho già detto anch'io in vari video.
Per cui non lo so, io personalmente, se a meno che non siate super impallinati di video e quindi prendete la X così avete tutto... Per quanto mi riguarda la S5 II modello base, se state approcciando, se volete la vostra prima full frame, se non avete un budget molto alto, anche poi da investire sulle lenti, per me questa è la camera da avere. In più vi dà la possibilità potenzialmente di montare lenti Sigma, lenti Leica, quindi in realtà
potete
se volete...
qualsiasi cosa.
Esatto, quindi se volete investire poi un budget importante, ci sono anche delle chicche non indifferenti che gli altri brand non hanno.
Cioè c'è tutto il mondo Sigma Art che ha a vostra portata.
Quindi tutto sommato è un bel prodotto, io l'ho usato anche per fare foto, mi sono trovato molto bene. Secondo me, per me è molto più performante lato foto che lato video, chiaramente fa più rumore il lato video perché finalmente ora anche Panasonic ha una camera comunque solida con cui
sì,
fare.
Sì, secondo me è una di quelle camere per piccole produzioni broadcast, perché hai le ventole, sei tranquillo, hai la registrazione sull'SSD che sono veramente delle piccole
È veramente un bel prodotto. Si vede che è stato fatto un lavoro con la testa e non guardando i portafogli.
Esattamente, sono pienamente d'accordo. Andando avanti... G9 II.
Possiamo dire, ecco qui la testa l'hanno proprio spetta.
Qui io dirò semplicemente una cosa: costa troppo. Per me è riassumibile tutto quanto in questo unico concetto. La G9 era una gran camera. Questa non è una brutta camera per il mondo Mico 4 terzi, che io continuo a non condividere, ma questo è un altro discorso. Hanno ascoltato anche qui i feedback, hanno integrato grandi cose. L'autofocus è decisamente importante e migliorato anche rispetto ad S5, eccetera, soprattutto grazie al sensore più piccolo. Però secondo me questa macchina qua doveva costare 500 euro in meno. Fine del discorso. Perché la G9 era una macchina che vendeva un botto, ma costava 900 euro.
Infatti sì, secondo me è una macchina che costa troppo per quello che offre ed è quello che sarebbe stata l'S5 II se fosse costata 500 euro in più. Perché se l'S5-2 per le prestazioni che ha fosse costata 500 euro in più,
ah, sì,
sarebbe
sì,
esattamente la G9-2.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Quindi questo. Io personalmente è una camera che non me ne frega meno di nulla del micro 4 terzi.
Condivido.
Pace all'anima vostra che lo utilizzate. Dio santissimo, beato.
Si torna a Sony.
Io odio. Per me questa roba qua, prendete tutto quello che ho detto sull'XS20, trasponetelo qui. Io non ho altre parole da aggiungere.
Io sono un po' combattuto perché secondo me la 6700 ha un unico enorme problema. Che a me questo corpo macchina fa vomitare.
Questo corpo macchina è la cosa meno ergonomica del mondo. Io mi chiedo perché Sony continui a fare questa schifezza.
Perché secondo me la macchina ha le caratteristiche, è tutta giusta per essere una PSC. Soprattutto per il fatto che Sony si porta dietro, quello che continua a dire, un parco lenti ormai incredibile.
Sì, assoluto. Cioè io capisco anche la finalità di questa macchina qui. Però onestamente a distanza di quanti anni dall'uscita del primo modello
è
di questo corpo macchina...
È semplicemente invecchiato male il corpo.
Esattamente. Una proposta di corpo macchina un po' più interessante, lo vedremo poi con altre due camere che sono uscite, che è l'evoluzione naturale di questo corpo macchina qua, secondo me sarebbe stata più interessante e piacevole.
Ah, io continuo a dire che secondo me Sony dovrebbe avere il coraggio di fare un cazzo di viewfinder staccabile. Per
non
me avrebbe risolto tutto quanto questo, perché se loro avessero fatto un viewfinder staccabile e non avessero tolto il viewfinder da qui, avrebbero risolto tutti i problemi. Perché questa macchina qua, a mio avviso, è una delle APS-C a livello di caratteristiche più interessanti che ci sono, soprattutto paragonata alla quantità di lenti che Sony si può mettere in campo di terze parti, loro, eccetera, però ha dei problemi. E secondo me il design è uno di quelli.
Sì, no, no, assolutamente. Cioè, corpo macchina a parte, a livello di prestazioni, per me... Non dico la migliore PSC in circolazione, però
molto interessante.
È sicuramente tra le più interessanti, a mio avviso molto superiore ad esempio di un'ipotetica XS20. Prendo lei perché è l'altra più grossa uscita quest'anno.
Sì, costa, ecco, esatto, qualcuno dirà ma la Sony costa uguale. Sì, ma ci troviamo di fronte comunque a un mount un po' diverso.
E ci troviamo davanti all'affidabilità a livello di prestazioni di Sony, soprattutto sul campo video, dove queste camere qui sono praticamente infallibili.
No, e soprattutto questa in futuro diventa una bicam e hai una scelta poi di macchine full frame decisamente più importante. Se ti compri un XS20, hai l'X-H2
e succhi
e basta.
Next.
Io, ecco, qui farò semplicemente un discorso. A me la serie C non è mai piaciuta.
Io la odio, a me fa schifo.
Non è mai piaciuta.
Però ti dirò, ho trovato più senso in questa nella 7C primo modello.
Assolutamente d'accordo.
Assolutamente sì. La 7C2 per me è abbastanza stupida come camera, perché per quella che è la differenza di prezzo, a quel punto ti compri una 7.4 e non venitemi a dire la compattezza, perché non è più compatta, perché gli manca tanto così in altezza, per il resto le stesse dimensioni. La 7 però posso darle un senso, perché quando scenderà pesantemente di prezzo questa sarà un must have.
Sì, l'entry, sì, poi non c'è il doppio slot che per me
però,
su una macchina che
però,
costa così tanto, boh.
Nel momento in cui inizierà a scendere di prezzo parecchio, probabilmente
sì.
Diventerà una camera molto interessante. La 7CR, a mio avviso, è la cosa più sbagliata a livello proprio di concetto che
abbiamo
visto.
La 7CR, io come ho già detto anche a Sony pubblicamente, e l'ho detto letteralmente a Sony, cioè posso garantirvi di averlo detto a persone che non, cioè, sono importanti all'interno di Sony, questa è un'occasione mancata, perché Sony aveva fra le mani la possibilità di far ritornare in vita quella cazzo di RX1 che si sono dimenticati perché il mercato non la compra, avrebbero dovuto battere il ferro perché sarebbe diventata una macchina incredibile. Qui si sono giocati un'occasione per il quale la R poteva essere quella camera con una lente integrata a 35 mm, prendevi il corpo per risparmiare, facevi così, avresti fatto una camera molto molto interessante.
No, avresti fatto una camera che si andava a piazzare in mezzo a Q3, X100V e basta, perché la Ricoh a mio avviso gioca una partita a parte.
Assolutamente d'accordo.
E diventava la via di mezzo tra queste due cose, perché sarebbe stata nettamente superiore a X100V, però allo stesso tempo, se volevi qualcosa ancora di più alto come prestazioni e qualità, avresti avuto la Q3. Si andava a posizionare esattamente in un target preciso, specifico, e col tempo, a mio avviso, avrebbe tranquillamente anche scalzato X100V. Invece così è letteralmente la versione stupida dell'R5. Hai il sensore dell'R5, ma non hai i benefici che hai sull'R5 di quel sensore lì. E di conseguenza è una camera Sì, fa belle foto perché le fa anche la R5, è quello lì il punto. Fa dei bei video, assolutamente sì, cioè il sensore è quello lì, sono buoni, fa esattamente le stesse identiche
Però
cose.
l'ergonomia è quella di una R, cioè di una C, che non è incredibile.
Non avete tante caratteristiche e
Non c'è
funzioni,
il joystick.
non c'è il joystick, cioè, potete mai avere una camera così potente e non avere il cazzo di
Non
joystick,
avete il doppio
ragazzi?
slot.
Non avete il doppio slot su una camera che produce dei file che pesano una madonna. Non avere il doppio slot è un problema veramente tanto grande, perché io ad esempio mi immagino che io ho la mia camera principale, questo è il mio secondo corpo macchina, che ci può stare, tecnicamente è una combo che ha un senso, questa senza doppio slot diventa assolutamente non considerabile nelle opzioni.
Secondo me, se la macchina supera i 3.000 euro e non ha il doppio slot, c'è un problema.
Anche secondo me, sono d'accordo, anche perché ormai riescono a infilare gli slot per l'SD praticamente ovunque.
Vorrei citare la grande scelta di ZF di mettere un doppio slot di cui uno micro SD.
Ma lo fanno adesso, è il nuovo trend del 2024,
Speriamo di no. Skipperei.
eh? Che
La
dobbiamo dire?
regina. Io
No, Regina no.
mi sento di dire che secondo me qui c'è stato un unico enorme problema. Che io non sono andato in Turchia a provarla. Questo è l'unico grande problema.
No, è una camera della Madonna. Ecco, questa è una fotocamera. Io sono veramente contento che il lato video di questa camera l'abbiano me ne fregato quasi completamente.
Sì, ma anche perché qua non è che c'era molto da dire. Abbiamo messo il global shutter, quindi il lato video improvvisamente diventa incredibile anche se non mettevi caratteristiche. E qui, secondo me, c'è solo un enorme problema. Questa macchina qua doveva chiamarsi A1 e non A9.
Sì, perché adesso la 1 è veramente un pezzo di schifo inutile.
Per me questo è l'unico enorme problema. Qui è il discorso che vi facevamo prima con Z8. Questa doveva essere l'A1. Semplicemente, punto. Fine. Non ha alcun senso che questa macchina si chiami A9. Poi mi vengono a dire lo sport, per carità, sì, vero, ma lo sport si è sempre fatto senza global shutter, si poteva continuare a fare, dovevi creare l'ammiraglia che spaccava i culi. Mentre adesso, anche se tu fai una 9.2, cioè una 1.2,
Comunque
comunque.
sarà inferiore alla 9, alla 9.3.
O anche se sarà migliore, la 9.3 sarà comunque la Z8 con la
Sì.
Z9, cioè si creerà sempre quella roba lì. Se questo è l'unico problema, anche perché se fai una 1.2 senza global shutter sei da denuncia. Di
Beh, io mi auguro che adesso questo diventi lo standard quantomeno di
queste due
A1,
camere.
A9.3,
E basta.
no, per me anche della R.
No, no, secondo me non succederà mai. No, no, no,
Ah,
mai.
per tutta la questione flash, per me è cioè, se non lo
Sì,
metti
però,
sulla
però
R5,
secondo me
sull'R6,
ti puoi comprare questa se hai bisogno di quella roba lì e sei a posto. Cioè, secondo me sei a posto così.
nì, perché la R6 è una camera da studio tecnicamente, se non ha cioè, visto che hanno parlato
Io
solo
non
di
credo che
flash.
Sony la pensi così.
No, ma che Sony abbia delle idee,
Vabbè.
vabbè, starò in
Comunque,
silenzio.
secondo me, grande cosa, mi fermo solo su un altro punto. Non mi voglio spendere troppo perché, ripeto, a 9.3 io vorrei provarla col prossimo anno. Vorrei capirla un po'. Solo una roba. Mi è piaciuto e mi è dispiaciuto allo stesso tempo, proprio per il discorso A1-2, che questa camera qua abbia segnato il cambiamento di design. Perché adesso questo sarà il nuovo design Sony.
Sì, a me personalmente piace
Sì,
molto.
è
A me
molto
piace
bello.
tantissimo il pulsante di scatto messo lì, che qualcuno dirà, ma come Manu l'hai criticato sulle Canon? Sì, ma vedete com'è questo pulsante ha una tridimensionalità a differenza di quella merda della R6 II. Lo vedete come si vede molto bene.
Sì, io sono molto contento, non vedo l'ora di vedere le nuove macchine così. Mi piace molto, un po' più tondino, un po' più. Devo dire che sembra un po' più Nikon questo
Infatti,
manico.
quando vedemmo la presentazione, la prima cosa che dissi,
Sì.
sembra molto simile a Z8, una Z8 un po' rimpicciolita con qualche tasto in meno, molto bello anche quel tasto C5 che, se non sbaglio, è la prima volta che compare. Finalmente qualcuno si è reso conto che quei cazzo di tasti davanti sono importantissimi, e io sono anni che lo
Sì,
dico.
perché tu sei nato con Nikon ed eri abituato, io non l'ho mai avuto ed effettivamente cazzo ci vuole, è proprio comodo.
È la cosa più intuitiva del mondo, perché tu hai la camera così e col dito premi. Impossibile farlo, impossibile capire questa cosa. Mettono mille cazzate nelle camere, tranne le cose intelligenti. Però bene che ci sia arrivata anche
Sono
Sony.
pienamente d'accordo. Eccoci qua, ragazzi, velocissimo. Boh, questo è l'unico commento che ho. Abbiamo messo questa macchina perché secondo me c'è un enorme problema. Blackmagic, fermati un
Ma quello lì è
secondo.
il pulsante REC, quello rosso.
Sì.
Ma bella merda.
Una roba sola, Blackmagic, fermati un attimo e ascolta il mercato. Fate questa cazzo di boxcam nel 2024. Non dovete fare nient'altro. Fate una boxcam, siete a posto per i prossimi 3 anni.
Come fa la gente a dire che questa roba? Io no, perché io ho sentito gente dire
Lasciamo
che è
perdere. Non
bella,
commentiamo, non
ha una bella
commentiamo, non
estetica.
commentiamo questa roba.
È un incubo. Possiamo andare avanti, questa.
L'ho messa per ricordare. L'ho messa solo per ricordare.
Tipo la giornata della memoria. Oggi.
Esatto.
cioè questa cosa qui è straziante. Questa cos'è sta schifezza?
La ZV-1
basta,
di Sony.
Basta! No, fanno questa... cagare queste camere, sono una merda. Basta Sony, se il mondo sta andando a rotoli per l'inquinamento è anche colpa di queste camere qui.
Prendo le distanze, diffamazione. Io voglio solo dire una cosa. Sony, hai fatto un gran sensore. Non mettiamolo proprio ovunque. La ZV-1 è una macchina che può raccontare delle storie. Secondo, sì, sì. Secondo me, io ripeto, secondo me per alcune robe è molto interessante, solo una cosa. Non puoi continuare a ridurre quello che ha bisogno di una ventola e sperare che funzioni sempre tutto. Solo questo.
Bello, la speranza. Io direi che con questa schermata, anche secondo me...
possiamo chiudere questo 2023.
Sì, in realtà abbiamo inserito un'ultima camera.
Se qualcuno scrive sotto...
Abbiamo inserito un'ultima camera.
Il nostro podcast, quando fatemelo uno vostro.
Che bello questo. Che abbiamo voluto mettere perché quest'anno è stato diverso dagli scorsi anni. E è una camera di cui avevamo scelto inizialmente di non parlare, ma che stiamo usando più del previsto, soprattutto lato video. È una camera che non competerà nella scelta della migliore o della peggiore con le altre.
La stiamo solo citando.
È una menzione onorevole che mettiamo lì semplicemente per aprire un discorso, ma chiaramente non rientrerà nella nostra valutazione. iPhone 15 Pro e Pro Max.
Assolutamente d'accordo.
Mai come quest'anno abbiamo utilizzato iPhone per girare video, per lavoro, per YouTube. Io sono 2 settimane che faccio YouTube solo con l'iPhone in log e quest'anno più che mai secondo me si è percepito il salto di iPhone nelle fotocamere / videocamere. Il log secondo me ha cambiato veramente tanto, in maniera tanto pesante, le carte sul tavolo.
Io ho sempre patito iPhone a livello video perché secondo me purtroppo, vabbè, ovviamente lo sfocato che si ottiene in video è un male. Io ho sempre patito iPhone a livello video perché purtroppo non è ancora a livello di una fotocamera e mai lo sarà. A livello fotografico si può quantomeno far finta in alcune circostanze che lo sia.
Però quest'anno con log secondo me si percepisce ancora che iPhone... ma siamo verso quella strada lì.
Sì, 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 sì.
Io giro sempre il log adesso.
Si riescono a ottenere più che altro, secondo me, dei colori che finalmente sono veri e non più artificiali.
Esatto.
E anche la pasta
è anche molto più morbida, si perde tutta quella roba artificiale che faceva prima iPhone e sembra tutto molto più, passatemi il termine, fotocameroso.
Va bene.
Bella fotocameroso, eh. In più vorrei anche menzionare insieme all'iPhone l'app di Blackmagic, perché senza la quale
non sarebbe
successa questa cosa qui.
Salutiamo perché... gli amici di Filmic Pro che sono giocata molto bene.
Complimenti ragazzi, sempre brutto chiaramente quando un'azienda chiude, ma siete stati veramente dei pirla. E
abbonamenti, Vets.
Sì, sì. E senza l'app di Blackmagic probabilmente staremo parlando del solito iPhone, perché sì, la gestione del log nativa di Apple è terrificante nell'app fotocamera, ma con l'app di Blackmagic potete far tutto, è incredibile quell'app, io uso sempre quella lì. Altra, mi posso fare l'ultima menzione onorevole prima di decretare migliore e peggiore? A tutti quegli stronzi che fanno vlog con iPhone e non lo fanno ancora in log, fate ridere, siete ridicoli.
Ragazzi, ci siamo, è arrivato quel momento.
È arrivato quel momento prima di andare in vacanza.
Eh sì.
Le pagelle.
Vince Best Camera 2023 per i Cropscar.
Posso avere, questo l'onore, sì, che per me è molto emozionante.
Ci sta.
Nikon Z8. Miglior camera dell'anno. Finalmente Nikon ha pensato bene di fare qualcosa di fatto bene da quando ci sono le
assolutamente.
Z. È una camera che secondo me era doveroso premiare, non solo per la camera in sé. A 9.3 è una camera sicuramente più performante.
La 9.3 è una camera rivoluzionaria.
Esatto, però Z8 secondo me è una camera proprio simbolo che a distanza di tanti anni ce ne ricorderemo. A 9.3 non ce la ricorderemo.
A 9.3 ce la ricorderemo secondo me come una macchina che cambierà il mercato,
esatto,
come è stata la 7S, come è stata la 5D, come è stata la GH4. Ma Z8 secondo me è una macchina che rappresenta il fatto che un brand facendo delle scelte giuste può costruire una gran macchina anche dopo anni di sofferenza.
Esatto.
A 9.3 è la conferma che un brand solido come Sony
e poi
può continuare a innovare.
E poi, parere personale mio, secondo me era molto bello premiare Z8 perché per la prima volta dopo tanti anni ho rivisto quella curiosità da parte di tanti fotografi di riavvicinarsi a Nikon. Io ho visto tante persone comprarla, tanta gente buttarsi su quella camera. Ho visto proprio un fuoco riaccendersi tutto d'un colpo ed è stato veramente un bel colpaccio, ma...
Tuttavia.
Tuttavia. non è soltanto una la miglior camera dell'anno. Sono perché c'è un'altra camera che meritava un premio. Perché...
Sono d'accordo, perché anche per questo brand qui c'è stata la voglia di costruire una macchina che finalmente ha ascoltato il pubblico, l'abbiamo detto, immaginate che avete già capito, ma soprattutto di sfidare il mercato e di creare una macchina in perdita, perché secondo me a livello di costo è una macchina in perdita, e di farlo soprattutto, e qui mi ci metto in mezzo perché ho vissuto l'esperienza dal vivo, finalmente facendo qualcosa pensato per chi questo mondo lo sta cambiando, cioè non più i giornalisti ma i creator. Io voglio premiare, e noi vogliamo premiare Panasonic con S5 II, e la X relativa, perché a nostro avviso è un brand che quest'anno ha saputo dimostrare che l'unico modo per continuare a produrre e far differenza in questo mercato è mettersi seduti e parlare con le persone che tutti i giorni questa roba la usano, ma soprattutto costruendo quella che è stata un'esperienza in Giappone, a mio avviso super interessante. Non lo dico perché ci sono stato, ma perché è simbolico il fatto che si siano presi la briga di fare un evento solamente per i creator, perché è molto importante e vuol dire che si è capito come questo mercato funziona.
Assolutamente, è una camera che non è perfetta.
Assolutamente.
Secondo me è una camera che probabilmente messa in un altro contesto avrebbe fatto molto meno clamore, però anche la voglia di Panasonic di renderla accessibile a così tante persone, anche dal punto di vista economico, che per me è quello il suo vero punto, sì, di forza, prima ancora delle prestazioni, vuol dire che veramente vogliono buttarsi dentro, vogliono far vedere che guardate raga, lo sappiamo fare anche noi.
Ci siamo.
Quindi è
esatto.
Una camera che ha stupito, è stata tra l'altro la prima camera del 2023 in assoluto, infatti è stato un bel fuoco d'artificio iniziale, poi purtroppo hanno deciso bene di iniziare a fare merda fino a quest'estate. E parlando di merda,
parlando di invece chi secondo me purtroppo ha perso la bussola, e io in verità questo premio del peggiore camera dell'anno la do per questo motivo qua, non tanto per la camera in sé, perché secondo me le camere poi sono molto personali, ma secondo me è una perdita di bussola in generale del sistema,
sì.
La peggiore camera dell'anno, togliendo ovviamente ZV-1-2 e la V10 di Canon, che per me
la V10 di Canon fa talmente schifo che
non si merita di essere scritta
non si
in
merita
quella
neanche
sigla.
Il premio per come peggior camera, cioè è proprio una roba a parte che vive in tipo
esatto.
Un universo merdoso parallelo.
Per noi è Fujifilm
XS20.
Assolutamente, che... non tanto per la macchina in sé, perché ripeto, le caratteristiche sono anche funzionali e tutto, ma per il fatto che secondo me questo è proprio lo smarrimento di una via.
Esatto, è una camera che a mio avviso simboleggia proprio chiaramente questo tentativo di provare a giocare una partita che non hai mai giocato
e che a nessuno interessa
e
che venga
a nessuno
giocata.
Ti interessa che tu giochi, e l'unico risultato che ottieni è deludere chi utilizza il tuo brand costantemente, perché gli utilizzatori di X-Pro, come mi ha detto prima, sono completamente abbandonati. X100V è andata fuori produzione e si sta creando ora l'effetto sneakers edizione limitata, quindi una camera
è arrivata a costare 2K in offerta a 1500, che è il prezzo di lancio.
Mi sembra una roba veramente folle, e questa cosa è colpa di Fujifilm, non dei rivenditori. Si è creata la situazione per cui tutte quelle camere sotto questi modelli qua, quindi tutta quella parte di X4, entrare completamente dimenticate, Dio solo sa quando si vedrà qualcosina.
Boh, questo è, l'abbiamo già ampiamente parlato in tutto quest'anno, secondo me, io spero davvero che non cambierà niente, secondo me, ancora
secondo
per
me.
Un anno almeno. Boh, non lo so, sono rimasto un po' così, come sempre.
È stato un grande, questa camera è stata veramente un grande peccato, a mio avviso, perché hanno rovinato un prodotto che era veramente un cult per quanto mi riguarda, era la camera perfetta per avvicinare chiunque, da il più avanzato.
Soprattutto di tenerlo lì, dato che Fuji ignorante. Poi ha un mount solo, avresti veramente tenuto uno lì, compravi quella e poi cominci a costruire.
Esatto, e invece
è andata così.
Hanno allontanato.
Ragazzi, questo 2003... Sì.
Questo 2003, sì. Bello 2003.
Ragazzi, questo 2023 giunge al termine per questi Cropscar, è stato un bel viaggio. Noi vogliamo ovviamente leggere i vostri, commentate, scriveteci, fateci sapere qual è la vostra classifica, la vostra migliore camera uscita quest'anno, la peggiore. Manu.
Io vado a prendere adesso il secchio per raccogliere gli insulti che arriveranno.
Godo.
Perché sono molto curioso.
Ci aspetta un grande anno di messa a fuoco.
Posso dire? Potrebbe arrivare anche un regalo di Natale.
Potrebbe arrivare un regalo di Natale, sicuramente sarà un grande anno, cambieranno un pochino di cose anche nello studio.
Sì, non ci sarò più io, mi licenzio.
Non è vero, non è assolutamente vero. Correggeremo delle cose, vi chiediamo scusa anche per lo schermo dietro, sappiamo che è tremendo.
Ma siamo arrivati in corsa a settembre qui dentro e non abbiamo avuto tempo di
accettare. Ci saranno delle piccole migliorie, dal prossimo anno questo studio cambierà ancora. Grazie a tutti perché Messa a Fuoco ha fatto veramente dei bei numeri, siamo veramente molto molto contenti. L'investimento ne valsa la pena. Il prossimo anno vi promettiamo più interviste, che quest'anno purtroppo non ci sono state.
Tra l'altro vi anticipo già quale sarà la prima: intervisteremo Enrico Letta.
Non è vero, ma che cazzo c'entra con la fotografia? Ci saranno tante interviste, vi promettiamo di portarvi ospiti, ci stiamo lavorando già. È che quest'anno è stato veramente tosto, sia col nuovo studio, sia perché è stato il primo vero anno di crop fisso e sono cambiate tante cose. Ci vediamo presto, ci vediamo con un contenuto speciale, chissà. Speriamo, e poi ci vediamo il prossimo anno con calma. Messa a Fuoco ripartirà dalla seconda settimana di gennaio, dovrebbe essere questo il programma. Basta, ragazzi, grazie a tutti per essere arrivati fin qui. Brand, vi ricordo che potete venirvi a ritirare
io
il
vi ricordo
Kropska.
Che sono di oro massiccio,
assolutamente, e basta. Ragazzi, grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto e ci vediamo il prossimo anno con Messa a Fuoco.
Tra l'altro lo sapevi che lo stesso oro dei Kropska è lo stesso con cui fanno il placcaggio delle Q3, quelle
basta. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Buona settimana a tutti. Ciao.